Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
So to be clear, you're asking the US to lift the restrictions on the use of American weapons over Russian territory.
I believe the time has come for allies to consider whether they should lift some of the restrictions they have imposed on weapons donated to Ukraine. Because we need to remember what this is. This is a war of aggression by Russia against Ukraine. Ukraine has the right to defend themselves, and that includes also striking targets on Russian territory.
Non sono passate nemmeno 48 ore da quando Stoltenberg, il capo della NATO, il segretario generale della NATO, ha detto in una lunga intervista all'Economist che forse è il momento di far usare all'Ucraina le armi fornite dagli alleati, in particolare dagli americani, nella controffensiva contro Mosca. Bene, è bastata questa intervista per scatenare un vero e proprio putiferio politico. In particolare, vediamo le reazioni in Italia. Da una parte la reazione istituzionale del ministro Crosetto, che in una lunga intervista spiega e dice: attenzione, forse non è questo il momento in qualche modo di allargare il conflitto. E dall'altra invece la reazione di Matteo Salvini, che praticamente dice che Stoltenberg si deve addirittura dimettere. Ma che cosa ha detto esattamente il segretario generale della NATO? Tajani dice è una decisione collegiale, cioè da prendere tutti insieme, e quindi non lo esclude. Ma quello che noi ci dobbiamo chiedere è che cosa ha portato il segretario generale della NATO Stoltenberg a dire che gli Stati Uniti dovrebbero valutare di togliere il veto, perché questo ha detto, sull'utilizzo di armi occidentali in Russia. Probabilmente Stoltenberg è in possesso, come molte intelligence d'Europa e del mondo, di dati importanti, e cioè del fatto che la Russia sta avanzando in Ucraina, e questo avanzamento preoccupa molto la NATO e tutti gli alleati, in particolare i paesi che confinano con la Russia. Anche la Polonia, che confina con l'Ucraina, ha paura dell'avanzata russa. E allora le parole di Stoltenberg vanno inquadrate in questo quadro, in un quadro drammatico. Kiev sia libera di usare le armi alleate in Russia, perché fino ad oggi le armi che erano state fornite erano armi cosiddette di difesa, anche se le armi non è che possono essere considerate di difesa, sono sempre, nel caso russo, sono di attacco, ma nel caso ucraino si usano le armi per difendersi, ma non possono essere lanciate contro il territorio russo. Penso che sia giunto il momento, dice il segretario generale, per gli alleati di considerare se eliminare alcune delle restrizioni imposte sull'uso delle armi fornite all'Ucraina. Cioè, se arrivano dei missili super veloci, supersonici, come vengono chiamati dalla Russia, non solo questi missili devono essere intercettati, ma magari devono essere intercettati anche ancor prima che cadano in territorio ucraino. Ecco il senso. E allora i missili americani, oltre alle linee rosse per fermare Putin, ce ne sono e vengono elencati in questi giorni sui giornali. C'è il sistema missilistico tattico MGM-140, lunghezza 4 metri, diametro 610, raggio d'azione, questo è il punto che a noi interessa, di 300 km. Oppure ci sono altre lanciamissili che ad esempio hanno un raggio d'azione di 80 km, altri di 40, altri di 64. È evidente che più lungo è il lancio d'azione, più facile è intercettare questi missili potentissimi russi. Ma i dati dicono questo: 12 sono i miliardi di dollari ed è l'ammanco delle finanze ucraine con cui il governo di Kiev afferma di dover fare i conti nel 2025. Quindi mancano soldi per poter continuare ad andare avanti nella resistenza e fermare l'avanzata russa. 275 sono i milioni di dollari, il valore dell'ultimo pacchetto di aiuti militari statunitensi all'Ucraina. Ma se questi aiuti e queste armi che sono state date in realtà sono state date con il vincolo, il rischio è che non servano a molto. Questo dice Stoltenberg, e se lo dice, lo dice perché evidentemente c'è la paura concreta che la Russia possa vincere questa guerra. Allora, se è vero quello che dice il ministro Crosetto, cioè è legittima l'opinione di Stoltenberg, ma in questo momento è sbagliato, dice, aumentare una tensione già drammatica, diverso è il ministro degli esteri lettone. Non voglio neanche citare Kuleba, che è il ministro degli esteri ucraino che è direttamente coinvolto, che dice le provocazioni ai confini della UE e in Estonia, Finlandia e Lituania fanno parte delle tipiche tattiche ibride di intimidazione russa. Ma sentiamo il ministro degli esteri lettone, Braze, che dice: sosteniamo la richiesta del segretario della NATO, il diritto dell'Ucraina all'autodifesa include il diritto di attaccare obiettivi militari russi. Cioè, in sostanza, il ministro della difesa lettone, che è quello più esposto perché è quello più vicino al confine russo, e quello che i russi li sente col fiato sul collo capisce quello che sta dicendo Stoltenberg. Allora, noi paesi che siamo più periferici, cioè non confinanti direttamente col nemico russo, è chiaro che questo tema lo sentiamo bene, e io capisco la prudenza del ministro Crosetto. È giusto forse dire non bisogna aumentare una tensione che c'è già, ma Stoltenberg non sta aumentando la tensione. Quando Tajani dice valutiamolo insieme, non lo esclude, dice deve essere però collegiale. Ecco allora che dovremmo in questi casi ascoltare di più chi abita vicino ai russi. Il ministro degli esteri lettone ha detto una cosa precisa: attenzione, perché il diritto di attaccare obiettivi militari in Russia non vuol dire necessariamente allargare il conflitto, ma vuol dire semplicemente difendersi e fare i conti con una nuova drammatica fase della guerra.
Voglio chiedere a Eli Schlein di dire con chiarezza quali siano le libertà che sarebbero state cancellate da questo governo e con quali provvedimenti sarebbero state cancellate. Perché quello che vedo io è che noi stiamo riformando questo sistema per consentire alla gente, per esempio, di votare direttamente il capo del governo, libertà di voto, la sinistra è contraria. Per aiutare le imprese italiane a essere competitive ed assumere, libertà d'impresa, la sinistra è contraria. Per aiutare le donne a non dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e avere un posto di lavoro, libertà di scelta, e la sinistra non ci dà una mano, eccetera, eccetera, eccetera. Le nostre sono battaglie di libertà.
Mancano ormai davvero pochissimi giorni al voto, 15 per l'esattezza, e a 15 giorni dal voto non si infiamma la campagna elettorale sui contenuti, sui temi, sappiamo pochissimo. Sì, si discute un po' di ambiente, sostanzialmente la destra dice cambieremo l'agenda Timmermans, quella del commissario alla transizione energetica, quello che ha in questi anni dettato la corsa verso il green e l'abbandono dell'energia cosiddetta fossile. Però al di là di questo tema, il resto sono tutte battaglie velleitarie che non hanno nessuna attinenza con la realtà. Quando la Lega fa questa campagna in cui mette a confronto questo uomo tipo Gesù incinta e dall'altra parte la donna della famiglia cosiddetta tradizionale, fa una battaglia che nel paese non c'è, non è la preoccupazione degli italiani quella dell'uomo incinta, non esiste, è una provocazione, è la classica provocazione in stile salviniano. Ma siccome mancano 15 giorni al voto, anche la Premier, anche il Presidente del Consiglio scende in campo con un videomessaggio nel quale parla direttamente, irride gli elettori di centrosinistra. Ora, in tutte le campagne elettorali, chiaramente, lo diceva Formica, la politica è sangue e merda, è vero, però forse quando diventi Presidente del Consiglio non ha molto senso irridere gli elettori dell'altra parte o in qualche modo provocarli. L'ha fatto in più occasioni Meloni in questi ultimi giorni di campagna elettorale, lo ha fatto con un videomessaggio a pagamento, i famosi spot istituzionali, in cui si è rivolto agli ascoltatori della Sette dicendo: cari ascoltatori della Sette, voi che in questo momento pensate che ci sia chissà quale regime. Insomma, un classico modo semplicemente per far parlare di sé. È il classico spot che serve semplicemente per in qualche modo aizzare i propri elettori, aizzare le barricate, tornare a quel bipolarismo armato che abbiamo conosciuto in tutti questi anni dal 1994, cioè dalla discesa in campo di Berlusconi. È vero che quando ci sono le elezioni gli animi si eccitano, ma il fatto che lo faccia la Premier, che è anche la segretaria del partito di maggioranza relativa nel paese, non è un bel segnale. Non è un bel segnale il fatto che il Presidente del Consiglio scenda coi piedi sul terreno di guerra. Campagna elettorale è la metafora della guerra combattuta con altri mezzi, come diceva qualcuno, perché la politica è la guerra combattuta con altri mezzi, ma il fatto che il Presidente del Consiglio scenda con questi toni in campagna elettorale non fa bene alla nostra democrazia, anche perché lei rappresenta meno del 50% del paese, cioè alle ultime elezioni lei non ha preso il 60, 70, l'80%, la coalizione di centrodestra rappresenta la metà del paese e l'altra metà, ma scusa Meloni, ma tu non vuoi rappresentare gli elettori della destra moderata e quindi vorrai in qualche modo conquistare magari anche gli elettori di centro, pensi di conquistarli meglio con questi messaggi? Davvero? Variante elezioni. Durante le elezioni tutti si trasformano.